Bentrovati alla seconda parte dei girasoli, che adesso vi porta nella meravigliosa sala delle Cariatidi a Palazzo Reale di Milano, perché si è inaugurata la mostra di Emilio Vedova, curata da Germano Celant, che tra poco sentiremo. Emilio Vedova, classe di 1919, nato e scomparso nel 2006 a Venezia, pittore, incisore italiano. È una storia molto interessante perché lui è nato da una famiglia di artigiani operai e ha iniziato a lavorare in fabbrica e poi presso un fotografo, nella bottega di un decoratore. Fu precocemente appassionato per il disegno, per la pittura, ha fatto tutto da autodidatta e i suoi punti di riferimento vanno ricercati nella tradizione veneziana, nel Tiziano, nel Tintoretto, nel Guardi, Rembrandt, Goya e tanti altri. Insomma, lo attrae particolarmente il dinamismo delle linee. Infatti, se andate a vedere ve ne rendete conto, il senso di instabilità, i giochi di luce, il colore, l'esplosione. Viene in contatto con Corrente negli anni 42-43, con Renato Guttuso, con Birolli. Partecipa dal 44 al 45 alla Resistenza, nel 46 a Milano tra i firmatari del manifesto Oltre Guernica, nello stesso anno poi a Venezia tra i fondatori della nuova secessione italiana col Fronte Nuovo delle Arti. Insomma, un grande contributo alla storia dell'arte, partecipa alle Biennali di Venezia e lo abbiamo anche intervistato qui a Milano durante la sua mostra da Salvatore Ala. Un uomo, un'esplosione di energia. Infatti Germano Celant, che ha curato questa mostra, scrive è incontrollabile. Bisogna accettare nella sua complessità la sua arte, perdersi nell'arcipelago di isole, di atolli vulcanici, fluttuazioni, maree del tempo. Ma se andate a vedere la mostra vi rendete conto che è molto molto azzeccato, no? L'uso di questi aggettivi, di questi termini per parlare della sua arte. Comunque l'abbiamo fatto con Germano Celant, grandissimo critico e curatore, che ha curato la mostra di Vedova a Palazzo Reale.
No, nuovamente, siccome ero all'interno, mi sono trovato all'interno di uno spazio che è la sala delle Cariatidi.
Meraviglioso.
Sì, meraviglioso, ma impossibile da gestire.
Lo so, difficile.
Perché non si può utilizzare muri e così via, e un'antisala. Si è deciso di non fare un'antologica tradizionale, ma di creare nuovamente uno spazio emotivo, immersivo, chiamiamolo come vogliamo, in cui lo spettatore nella prima sala ha un percorso cronologico di tutta la vita di Emilio Vedova raccontata sia per dati che per opere originali, come dire un film messo sulle pareti con opere originali, mentre nella sala delle Cariatidi è divisa in due, ci sono due scontri, uno scontro storico del 64 rappresentato dai plurimi e dall'altra parte in una sala divisa secondo un muro diagonale ci sono i tondi, quindi sono due realtà drammatiche, spettacolari, intense.
I tondi sono meravigliosi, sì.
Che rappresentano due estremità di Vedova, invece di dare una lettura antologica che perdeva di passione di tensione, si è pensato di fare questa dualità, incontro-scontro di uno stesso artista che ha due realtà estremamente opposte e intensamente spettacolari.
Senta, se lei dovesse,
che il pubblico piacciono, capisca, esatto.
Ecco, ma se lei dovesse spiegare a un giovane la cifra di Vedova, la sua particolarità?
Beh, è lo scatenarsi del suo corpo all'interno della pittura attraverso dei segni e con l'idea di spezzare sia la tela, sia i suoi contorni e sia le perfezioni che possono essere date da un tondo, quindi un'idea di radicalità gestuale che oggi non è quasi una situazione d'ira contro il presente che è così conservatore.
Bellissimo.
Quindi questo presente lui lo voleva cambiare perché era un anarchico, un radicale, e si scaglia contro l'arte per cambiare l'arte, ma anche la società.
Ma io poi mi ricordo una volta che aprì un padiglione ai Giardini con una sua grande opera, che era veramente un'esplosione di energia.
E quello era la sua cifra.
Emilio Vedova, un artista che piace e piacerà tantissimo ai giovani che magari non lo conoscono e che lo vedranno in Sala delle Cariatidi a Palazzo Reale. Tra l'altro l'ingresso è gratuito e la mostra si può visitare in questo allestimento scenografico di cui ha fatto cenno il curatore Germano Celant. Si può visitare fino al 9 di febbraio. Vi ricordo che a Palazzo Reale poi si può entrare il giovedì fino alle 22:30. No, bisogna andare un po' prima, ovviamente, però. Sapete che noi siamo molto molto attenti al nostro patrimonio culturale e ai palazzi meravigliosi, e ci dispiace moltissimo che vadano, che vengano lasciati in qualche modo senza cura. E adesso registriamo una buona notizia, che il comune di Bergamo ha fatto un accordo col FAI per il restauro di Palazzo Moroni a Bergamo Alta. Daniela Bruno è responsabile del FAI per gli affari culturali.
È un palazzo incredibilmente conservato, non solo dal punto di vista architettonico e degli interni, quindi di tutto l'apparato di affreschi, arredi, oggetti, alcuni dei quali sono davvero dei capolavori, ma è anche conservato da un punto di vista dell'impianto, per cui è un palazzo con i suoi giardini all'italiana, con terrazzamenti e addirittura un'ortaglia di quasi 2 ettari, che è un polmone verde nel cuore della città alta di Bergamo. Quindi un luogo che, affidato al FAI, quando sarà regolarmente aperto al pubblico, sarà anche un parco storico grandemente piacevole da godere per i bergamaschi e chi verrà a visitare la meravigliosa città alta di Bergamo.
Allora, di quale intervento necessita? Perché mi pare che ci siano anche degli affreschi stupendi.
Esatto, il palazzo è abbastanza ben conservato, perché la Fondazione Museo di Palazzo Moroni già lo apriva al pubblico, ma sarà regolarmente aperto al pubblico e soprattutto valorizzato, spiegato, raccontato, come il FAI sa fare, a partire dal 2020 avanzato e non oltre il 2021, e quindi il FAI, come al solito, farà il suo lavoro, renderà questo luogo fruibile, ancora più splendente di quello che è. Ci sono dentro davvero dei capolavori, affreschi del 600, ma anche quadri importantissimi, davvero dei capolavori del Rinascimento italiano, tra cui il famoso Cavaliere in Rosa di Giovanni Battista Moroni, che è firmato nel 1560, che si potranno godere nei saloni splendidi di Palazzo Moroni.
Perché poi voi ne curerete anche la gestione e la valorizzazione, immagino.
Esatto, sarà un primo restauro, una rifunzionalizzazione, per cui saranno creati dei servizi al pubblico, non solo per stare, goderselo, passare del tempo, tutti i beni del FAI, ma anche per spiegarlo al massimo delle possibilità, e quindi perché la gente possa capire e apprezzare il valore del palazzo e delle collezioni. È per noi veramente un'acquisizione importantissima. La Fondazione lo affida al FAI ed è il 64esimo bene del FAI, peraltro il primo palazzo urbano in un contesto come quello della città alta di Bergamo. Abbiamo ville, castelli, giardini, addirittura tratti di costa, ma un palazzo urbano ci mancava.
E tra l'altro in questa cornice meravigliosa di Bergamo Alta, che è un gioiello. Senta, ma mi è venuta una curiosità. Come mai si è riusciti ad arrivare al restauro in questo caso, e invece, per esempio, in una situazione a cui teniamo molto, come il diurno di Porta Venezia, ancora non ci siamo riusciti? Infatti qualche anno fa il FAI si era impegnato a raccogliere dei fondi, ci volevano credo 500.000 euro, adesso non vorrei dire una cifra sbagliata, e pensavamo di veder partire questo progetto, che invece è ancora tutto fermo.
Il Fai si è molto speso per l'albergo diurno e ha fatto anche tante aperture, quindi ha cominciato a farlo entrare nel cuore dei milanesi, o anzi a farlo entrare, perché lo è sempre stato, e devo dire che l'attività del Fai in maniera interrotta, quindi non è ancora noto e non posso dare nessuna anticipazione, ma diciamo che il Fai non ha abbandonato l'albergo di Urna Venezia, ma soprattutto non l'ha abbandonato mai il Comune di Milano, che si sta adoperando perché anche l'albergo di Urna Venezia ritrovi il suo splendore.
Sì, no, non si tratta di campanilismo, solo che mi domandavo come mai Palazzo Moroni, insomma, si riesce a restaurare.
Guarda,
invece il diurno di Milano non ancora.
È semplicemente un pochino più complicato, nel caso di Palazzo Moroni è un accordo davvero virtuoso e davvero innovativo fra due fondazioni, la fondazione Museo di Palazzo Moroni e il FAI, che è il Fondo per l'Ambiente Italiano, quindi un'altra fondazione. Sì. Nell'altro caso si tratta di un interlocutore pubblico, come il Comune di Milano, che quindi ha delle legittimissime procedure più complicate, per cui si tratta di un lavoro che speriamo possa avere un esito, ma appunto non è mai uscito dal cuore, né del FAI né del Comune.
Va bene, allora issa che ce la faremo, speriamo.
Corbi lasso monte calo simi a
forsti mala apa la ma risti cota stock var instigator rota solci pipi tanto solci tanto.
E beh, non stavo scherzando, speriamo che vada in porto questo restauro del diurno di Porta Venezia Milano, che è un luogo stupendo. Però va sistemato, perché insomma è stato lasciato un po' andare. E adesso sentiamo che cosa si sta preparando nel carcere di Bollate. Sì, perché dall'11 dicembre fino a domenica 5 gennaio noi vedremo a Palazzo Morando di Milano, Palazzo Morando sapete che è dedicato anche al costume, alla moda, all'immagine, vedremo 30 abiti ispirati a Leonardo da Vinci. Leonardo prigioniero del volo è il titolo, no? E quindi noi siamo curiosi, siamo andati a vedere di che cosa si tratta.
Il Christian Lorlor.
E fai parte di un gruppo di volontari?
Sì, Catena in Movimento è un gruppo di detenuti che lavoriamo all'interno del carcere di Bollate. Abbiamo fondato.
Come un gruppo di detenuti? Voi, tu sei dentro il carcere?
Sì, sì, io sono un detenuto residente, ospite al carcere di Bollate, Milano.
E dimmi che cosa fate, spieghiamo bene agli ascoltatori quello che state facendo, perché mi sembra una cosa molto creativa, molto bella.
Allora, questo gruppo in realtà ha delle politiche fondamentali, cioè il perché esserci, e che si fonda sul principio della giustizia riparativa, cioè impegnare tutto il nostro sforzo, soprattutto di tempo, di lavoro, su questo principio, che è praticamente risanare un qualunque se sia stato il male creato in passato, quindi giustizia
dovete
riparativa.
Risarcire la società,
proprio quello, cioè giustizia riparativa è un risarcimento alla società, appunto, di questo danno recato.
E la risarcite con?
Questo gruppo che è stato ispirato, è stato creato all'interno del carcere di Bollate, si occupa di una serie di attività di volontariato, tra cui una di quelle in specifico è la sartoria. Abbiamo un laboratorio all'interno del carcere e che da 2 anni in questo laboratorio tutti noi, diciamo che chi di più, chi di meno, con il suo talento, le sue conoscenze, le sue capacità, e ci arricchiamo tra di noi, chi trasmette a uno, chi all'altro, e adesso attualmente addirittura il gruppo, che è un gruppo ben numeroso, siamo 43, e impariamo a cucire, c'è anche una scuola che viene dall'esterno a insegnare a cucire.
Da quanto tempo?
Il gruppo è vivo da oltre 2 anni, la scuola, il Teatro della Moda, che viene a collaborare con noi al laboratorio, lo fa da 1 anno a questa parte.
E cosa avete fatto che adesso c'è una mostra, siamo curiosissimi?
La mostra Leonardo prigioniero del volo è una mostra che è un progetto che è nato sempre all'interno del carcere, da noi detenuti l'abbiamo creato fin dall'inizio, sia il nome, la modalità del progetto, perché ci siamo, cioè in pratica il soggetto per cui abbiamo creato questo progetto è Leonardo Leonardo da Vinci.
Cioè, vi siete ispirati a Leonardo, ai suoi disegni?
Sì, quindi Leonardo Prigioniero del Volo è un'occasione per rendere omaggio a Leonardo da Vinci, in cui le stilista che crea un abito si ispira in un'opera di Leonardo da Vinci o in una sua invenzione, e crea appunto questo abito, e un pittore dipinge sull'abito l'opera scelta o l'invenzione scelta, e quindi c'è una collaborazione tra me, stilista, e pittore, e poi questo abito viene messo in mostra qui a Palazzo Morando.
Ma le signore lo possono comprare o no?
Certo, lo possono acquistare.
Già mi incuriosisce la cosa.
Perché appunto c'è un'asta online creata a favore vita, cioè questi abiti che saranno in mostra a partire dal 11 dicembre fino al 5 gennaio del 2020, quindi un mese di mostra, questi abiti andranno all'asta e a favore dell'associazione Vidas Casa Sollievo Milano, che conosciamo tutti qual è la loro realtà, la loro mission.
Ma che bella questa cosa delle attività dentro il carcere, no? Perché altrimenti dov'è la rigenerazione della persona, il reinserimento della società? Questa è una strada, mi sembra.
Sì, sicuramente, diciamo che le società come Italia, io non sono italiano, quindi posso parlare anche di altre realtà. E sicuramente Italia è una di quelle società molto all'avanguardia, dove anche il carcere, essendo all'avanguardia, ha dei programmi che possono aiutare e mettere a disposizione ai suoi ospiti una serie di servizi e anche delle possibilità per acquistare, rinnovarsi,
per crescere
e anche per appunto mettere a disposizione le proprie capacità per la società.
Non sarei così certa che l'Italia è all'avanguardia nelle gestioni del carcere, ma comunque ci sono delle situazioni positive e questa esperienza mi sembra una di quelle. Allora, segnatevi in agenda, perché andremo tutti a vedere questi abiti confezionati dalle persone ospiti nel carcere di Bollate. Leonardo Prigioniero del Volo, la mostra si aprirà l'11 di dicembre al pubblico fino al 5 gennaio, avete sentito, poi ci sarà un'asta. E a Palazzo Morando, una traversa di Monte Napoleone, dunque i detenuti arrivano a Monte, nell'ambito della moda, Monte Napoleone, che bello. Via Sant'Andrea al 6, ingresso gratuito, avete segnato? Gli orari sono questi: da martedì alla domenica dalle 9 alle 13 e poi dalle 14 alle 17:30. Ecco, ve li dico perché sono un po' ristretti come orari, comunque. Adesso vorrei terminare questa puntata dei Girasoli con un'altra good news, e si tratta di Parma, capitale italiana della cultura per il 2020. Parma, una città splendida, meravigliosa come tante città italiane, però verrà valorizzata in un modo particolare, e sentiamo come, ce lo dice il sindaco Federico Pizzarotti, che oltre a essere sindaco è anche presidente del comitato per Parma 2020.
È un palinfesto molto, molto complesso, molto ricco, sono più di 400 eventi che dureranno tutto l'anno, tra l'altro con una grandissima partecipazione, abbiamo più di 700 partner tra istituzioni, tra sponsor, che vanno dalla multinazionale al singolo barista del quartiere, quindi un palinfesto che parla all'Italia, all'Europa e al mondo, ma anche parla ai singoli quartieri, parla anche ai territori, parla anche alle città della nostra provincia. Quindi abbiamo cercato di essere capitali in un modo inclusivo, in un modo esclusivo.
Allora, immagino che gli eventi riguarderanno le arti visive, il teatro, la musica, insomma sarà un ampio ventaglio di proposte.
Esatto, però l'obiettivo fin dall'inizio è stato non quello di eventi, diciamo, fine a se stessi, sì, ma che lasciassero qualcosa sul territorio. territorio. Noi siamo partiti da un progetto che arriva fino al mio primo mandato, quindi quello dei distretti socioculturali, cioè la riqualificazione di spazi del nostro territorio dal punto di vista museale, storico, che però avessero anche una funzione collegata al contemporaneo, al possibile utilizzo quotidiano. Quindi abbiamo riqualificato dei centri in cui ci sono finite le officine audiovisive, dove si svolgono attività legate alla scuola avanzata del documentario, ma anche riqualificheremo l'ospedale vecchio, che è l'edificio principale frutto della riqualificazione, che avrà dentro un nuovo museo della città per raccontare sia quel luogo che la città stessa.
Quindi l'ospedale vecchio diventa un nuovo museo, e in queste occasioni in cui le città diventano capitale della cultura permettono appunto queste riqualificazioni, questi restauri. Avete altri progetti?
Vabbè, non solo questo, perché non è una questione, diciamo, economica, perché poi alla fine capitale della cultura diventa 1 milione di euro da parte del ministero, ma è quello che sprigiona in termini di energie pubbliche e private.
Certo.
E soprattutto che nel nostro caso mette fine a progetti che sono in corso già da diversi anni, perché la riqualificazione di edifici monumentali sono decine di milioni di euro che poi, come dire, devono essere polarizzati alla fine, in questo caso è stato anche fortunatamente nell'anno della cultura, nel diventare parte integrante della vita quotidiana dei cittadini e di chi vorrà visitare.
Ma so che per esempio è stato terminato il restauro, il rifacimento della Pilotta.
La Pilotta, che è un complesso monumentale statale,
bellissimo,
non è sotto la nostra, come dire, diretta attività, in realtà ha avuto una serie di fondi sia dovuti alla Capitale della Cultura direttamente dal Ministero, sia una serie di interventi strutturali ministeriali che sono, insomma, in corso di esecuzione, perché hanno veramente una grande ampiezza, che quindi sono in corso anche adesso, ma che saranno in corso anche nei prossimi anni. Però posso citare, oltre all'ospedale vecchio, il complesso San Paolo, che è un ex monastero e che stiamo recuperando, che è comunale, dove all'interno c'è la camera di San Paolo, una chiesa gotica che è stata anche una storia particolare, perché è stata carcere dall'epoca napoleonica e che oggi viene recuperata dalla diocesi in quanto chiesa, e quindi anche questo sono 5 milioni di euro di restauro che la riporterà alla città e al patrimonio mondiale. L'anno scorso è stato il monumento più visitato durante le giornate del FAI di primavera.
Ecco, allora che cosa diventerà Parma dopo questa esperienza di essere capitale della cultura? Qual è l'obiettivo finale?
Ma allora, Parma penso che rimarrà se stessa, con i suoi grandi, come dire, i suoi grandi prodotti anche alimentari, le sue grandi aziende, il suo grande patrimonio culturale. Io spero come cambino i parmigiani, che si sentano più orgogliosi della propria città e che siano prima di tutto ambasciatori della propria città in Italia e nel mondo, perché come ribadisco, capitale della cultura ha una fase sicuramente dall'esterno, che sono le persone, i turisti che vogliono vedere la città, che vogliono scoprire queste musee, questi eventi in un modo, insomma, dire da visita durante l'anno, ma c'è un'altra grande fase, che è quello che deve rimanere, cioè il patrimonio di capitale della cultura in termini di percezione dei cittadini e di, come dire, lavoro dal punto di vista anche di partecipazione in ambito culturale e socioculturale sulla città.
Diciamo. Bene, vedremo. Dunque, a metà, mi pare 11, 12 e 13 saranno i giorni della grande inaugurazione, poi proseguirà tutto l'anno. Tutte le iniziative, le mostre, i concerti, gli spettacoli, i restauri, Parma, capitale della cultura per il 2020. In chiusura voglio darvi una notizia di cui magari ci occuperemo nei prossimi giorni. Dunque, da pochi giorni è tornato in libreria il volume progettato e scritto a quattro mani da Andrea Balzola e da un amico che abbiamo nel cuore, che purtroppo è scomparso da qualche anno, Paolo Rosa. Volume pubblicato nel 2011 ed esaurito nel 2017. Adesso appunto è tornato in libreria. L'arte fuori di sé, un manifesto per l'età post-tecnologica, nella collana universale economica Feltrinelli, e ha una nuova postfazione dell'amico e coautore Andrea Balzola. Ed è una sorta di eredità di Paolo Rosa, che abbiamo ammirato e stimato moltissimo. Di Studio Azzurro, ricorderete. E il Girasoli termina qui. Io vi auguro un buon weekend, andate a vedere delle belle mostre, speriamo di avervi dato dei consigli utili e ci risentiamo nei prossimi giorni, e un saluto a tutti da Tiziana Ricci.